lacrimogeni, e quindi diciamo che chi era nella parte frontale del corteo definitivamente si chiude all'interno di quella sorta di testuggine.
Dalla testuggine si vedevano i reparti dei carabinieri? Cioè,
Ah,
si
penso
riusciva a
chi
capire cosa
fosse
stava
dentro,
succedendo?
forse da qualche spiraglio qualcuno vedeva perché
Ma
erano.
come prospettiva, le chiedo, come prospettiva, se via Tolemaide si riusciva a avere la stessa visuale sul reparto dei carabinieri?
Beh, no, non da questa altezza, chiaramente erano dietro l'angolo, vediamo, no? Quindi quello che succedeva a sinistra di di questo punto di visuale, al di là dell'angolo, era evidentemente in qualche modo nascosto la visuale. Oltretutto, non so, poi chi era, immagino che io non c'ero, perché a un certo punto ci vado dietro per vedere, però immagino che chi fosse davanti comunque aveva una scarsa visibilità in quanto c'erano questi pannelli di plexiglass davanti, forse dagli spiragli potevano intravedere.
Fermiamo un attimo. Lei ricorda se questo arresto forzato del corteo era stato in qualche modo preannunciato, un qualche funzionario che si fosse fatto avanti per farli
No,
fermare,
questo non lo ricordo e
qualche
non ho avuto
contatto
moda,
ufficiale?
sinceramente no, non che io abbia visto, posso escludere che ci sia stato, però non, io non, il mio contatto, cioè la mia percezione della situazione era solamente è quella che vedete qua, quindi non è che nel frattempo avevo fatto altro, quindi non ho notato, quello che ho notato è solamente la partenza lì della. I primi lancio dei primi lacrimogeni e il fatto che quel plotone si stesse spostando verso il corteo, cercando di, infatti, come è evidente adesso, chiudono la parte frontale di Via Tolemaide.
Ricorda che reazione c'è stata da parte dei
La reazione c'è
manifestanti?
stata una reazione di una ritirata, diciamo, un ricompattarsi totalmente e cercare apposta protezione dietro le testuggini. Alle nostre spalle c'era tutto il corteo enorme, enorme che saliva sulla salita.
Proseguiamo. Ecco, questi fumi che si vedono, cioè, lei ricorda
Il
qualcosa di
fumo.
particolare? Riesce a associare quegli scoppi ai.
Sì, evidentemente sono. Quegli scoppi sono il rumore che fanno queste specie di fucili che lanciano i candelotti lacrimogeni. Quindi, no, da lì mi ricordo c'è stato un bombardamento continuo di lacrimogeni, ce n'è stata decine e decine.
Ecco, ma si capiva, perché dalle immagini magari non emerge tutto, ma si capiva cosa volevano i carabinieri, cioè qualcuno ha spiegato.
Che io sappia, no, quello che volevano, insomma, era facilmente intuibile dal loro atteggiamento, insomma, pensavo che volessero attaccare, volessero impedire evidentemente al corteo di proseguire il suo cammino, cioè, questo qui mi sembrava, se ti si mettono davanti, ti cominciano a riempire di lacrimogeni, insomma, le intenzioni mi sembrano chiare, poi magari invece ce l'avevano con qualcuno in particolare, però non posso
Lei dice
sapere.
impedire il cammino, poteva bastare lo schieramento. Le chiedo, ma nel momento in cui i carabinieri si compaiono e si schierano, il corteo si ferma o avanza?
Beh, il corteo si cristallizza, si blocca totalmente davanti a una cosa del genere, anche perché comincia questo fittissimo lancio di lacrimogeni, evidentemente non
ma
tutti...
Ma nel senso, c'è stata una reazione del tipo, attacchiamo e spingiamoli via con gli
spingi? No, in questo momento no, ma non c'era, non era... non rientrava proprio, penso, nel piano, cioè qualcosa che proprio non... cambia totalmente quello che stava succedendo, e non c'è una reazione perché non c'è nemmeno forse la prontezza di immaginarsi una reazione, tale era la repentinità di questo evento così non previsto di fatto, perché forse fino a quel momento, come avete visto, il corteo proseguiva così tranquillo, un po' bighellonando quasi per la discesa, insomma.
Era il minuto 8:34.
Ecco, il ragazzo lì ha infatti recuperato un lacrimogeno che era stato lanciato e l'ha ributtato indietro. Cioè, questo qui era il genere di cose, si cercava di evitare di finire soffocati da gas, così.
Ecco, questi scoppi ricordano...
questi scoppi continuano ad essere la sequenza di lanci di lacrimogeni, cioè era continua. Quindi c'è un lancio, diciamo, quasi senza soluzione di continuità, ma cominciano a tirarlo prima con questi, non so come si chiamano, sono dei fucili, insomma, che permettono il lancio a distanza.
Ecco, c'è una reazione da parte del corteo a questo lancio fittissimo?
No, inizialmente ancora no, non c'è una reazione se non quella lì del soffocamento, però fisicamente la testa del corteo rimane compatta all'interno della testuggine, cioè l'unica persona che io vedo dall'altra parte stanno veramente attaccati al muro, quindi questo qui era l'unico corridoio, e c'era quel ragazzo che si è visto prima, che ha ritirato fuori, è l'unico che usciva dal perimetro per apposta ritirare via i lacrimogeni.
Ecco, abbiamo visto una persona che fa qualcosa, ricorda
qualcosa come no.
Particolare.
Come dire, gli strani stanno dappertutto. Questo è evidentemente un ragazzo che ha deciso di tirare un sasso, però è stato, mi ricordo pure che era stato subito preso, insomma, spinto via da questo ragazzo che evidentemente aveva il compito di gestire un po' quel lato della testuggine. Comanda via, proprio perché non era quella la pratica, cioè, se no altrimenti da quel momento ci sarebbe stata erano talmente tante le persone che ci voleva essere un lancio di qualsiasi cosa, qualora ci fosse stata quel genere di intenzione. Di fatto era assolutamente difensiva la posizione di chi era nel corteo, e anche questi atti, gesti isolati venivano, insomma, stigmatizzati in modo così deciso, cioè, non era quella l'attitudine evidentemente che si portava avanti.
La situazione fino a questo momento, al minuto 9:21, diciamo, era ancora in qualche modo controllata dagli organizzatori.
Fino a questo punto, sì, fino a quando hanno retto la testuggine, c'è stato, come è visibile, questo controllo, anche questa in qualche modo autocontrollo, no, dello spezzone, di quello che avveniva nelle sue immediate vicinanze. Quindi questo fatto mi sembra tra l'altro emblematico proprio di qual era l'atteggiamento.
I lanci continuavano, cioè nel momento in cui c'è stato questo
il tutto, mentre come dicevo, senza soluzione di continuità, continuavano a arrivare, quindi l'unica cosa che si vede rilanciata indietro è, come nel caso precedente, quei candelotti di lacrimogeni che arrivavano in mezzo al gruppo e venivano rispediti al mittente, insomma, niente.
Ecco, domanda magari inutile, che effetto, inutile nel senso che è intuibile, ma che effetto avevano?
i gas lacrimogeni, beh, erano particolarmente aggressivi e sicuramente chi non indossava una buona maschera antigas, perché non bastava una mascherina o qualcosa, sicuramente aveva delle difficoltà respiratorie e si cominciano a sentire colpi di tosse dal primo lacrimogeno in pratica, e vanno avanti così. Cioè, devo dire che sicuramente all'interno di quell'area, poi dell'area perimetrata dal plexiglass, l'aria si era fatta abbastanza irrespirabile, perché diciamo erano decine, ma parlo veramente di quantità massicce di candelotti di lacrimogeni che finivano all'interno di quell'area, il che senz'altro aveva saturato l'aria totalmente. Ecco.
Ecco, il lancio va avanti. Ricorda ancora reazioni da parte della gente che stava subendo tutto questo?
Se non di protezione, apposta, chi aveva lo scudo l'alzava, perché comunque arrivavano dall'alto e poi insomma non feriscono anche quando gli arrivano addosso questi candelotti, e niente, c'era un po' di sgomento, devo dire, quello che si percepiva là dentro, comunque sia la in qualche modo non c'era la preparazione né fisica né psicologica per affrontare quella cosa lì in quel momento. Questo è un altro personaggio bizzarro che prova a tirare una cosa, ma lì c'era un lancio, una cosa che avevo notato poi, una cosa che in realtà un poliziotto fa un lancio di un sasso molto violentemente, cioè un carabiniere, si vede chiaramente nell'immagine. Questo qua, ecco, che da distanza ravvicinatissima. Evidentemente non era un lacrimo, cioè penso, non so cosa fosse.
Minuto 10 e 12.
Immagino sia un oggetto. E lì chiaramente c'è un momento in cui c'è la pressione e viene sfondata la parte frontale, e c'è un po' una rotta totale, nel senso che tutti vanno indietro, perché apposta tra lacrimogeni e pressione che facevano i carabinieri, diciamo, quella crolla tutto, nel senso che la gente proprio non scappa, oggettivamente non si respirava.
E lei cosa fa in questa situazione?
Io insieme a loro scappo, nel senso che arretro così, anche perché c'era una massa di gente tale in cui era anche complicato muoversi, cioè era veramente affollatissima l'area, non ci si muoveva, e quindi là un po' comincia il panico, la paura, la pressione, i gas, la percezione di un momento di violenza, perché io da qui non vedo, cioè avevo visto dagli ospiraglio, poi praticamente non riesco più a vedere molto, se non il fatto che si percepisce questa pressione, la gente che risale, dietro alle spalle di questo blocco frontale c'è tutto il corteo enorme, fermo, e quindi si crea una sorta di schiacciamento della prima parte, con una compressione della gente particolare. Insomma,
cioè. Lei ha avuto difficoltà a ad allontanarsi o...
Sì, no, oggettivamente, cioè, eravamo appiccicati, le persone erano l'una appiccicata all'altra, si faceva fatica a muoversi, anche perché lì la strada non è molto larga, non ci sono vie di alleggerimento laterale, quindi tutto il corteo, la parte frontale e il dietro che spingeva, che comunque era ferma, non è che spingeva, ma insomma comunque creava un ostacolo. In quel punto specifico si crea una densità altissima di persone, una compressione.
Lei in particolare cosa ha fatto?
Io sono arretrato, cioè cercavo di trovare una posizione per riuscire a vedere quello che succedesse, per continuare le mie riprese, però ero continuamente trascinato dalle persone, non riuscivo quasi a risalire, anche perché evidentemente nella parte frontale era in corso la carica vera e propria e quindi non era proprio possibile avanzare, la gente veniva indietro, proprio perché nel momento in cui io vengo un pochino più indietro rispetto alla testuggine iniziale, la testuggine si apre, cercano di contrastare, quindi di bloccare anche quella sorta di canale che era lasciato libero sulla sinistra, e quindi perdo la visuale, e da quel momento tutta quella gente anche che era all'interno del perimetro dei plexiglass, sotto la pressione dei carabinieri, chiaramente arretra e diventa appunto una massa quasi compatta che risale la salita, e io mi trovo un po' schiacciato là in mezzo.
Qui succede il guaio, sì. Tutta questa fase, come mai si interrompe l'immagine?
Lì niente, cioè apposta quell'attimo di incertezza iniziale dove non si capiva bene cosa, era già cominciata la carica, cioè quel momento quasi di sospensione, nella parte immediatamente apposta dietro i cordoni frontali. E dopodiché evidentemente sfondano totalmente i carabinieri, e quindi si crea proprio la massa che fugge. Io mi trovo fra questo fiume di persone che risalgono, tento di riprendere praticamente senza nemmeno guardare, cioè riprendendo da dietro, e nel momento in cui guardo nel visorino della telecamera, inciampo maledettamente su una moto che era stesa, cioè che era caduta, e quindi guardavo con la coda dell'occhio dove andava, ma evidentemente non riesco a vedere questa moto, una moto che si vede pure lì, gli ultimi fotogrammi che si vede, e quindi cado rovinosamente, mi sono fatto pure abbastanza male, devo dire, mi hanno lacerato i pantaloni, lacerato le gambe, diversi tagli, ferite, graffi, cioè avevo le gambe rovinate, e perdo la batteria della telecamera. In quel momento proprio, eccola qua la moto, maledetto. E niente, quindi lì perdo la telecamera, che riesco a tenere per la cinghia, ma mi si stacca la batteria, quindi diciamo che perdo la possibilità di continuare le riprese, e più che altro mi faccio parecchio male alle gambe, e infatti dopo questo momento risalgo.
Aspetta,
per andarmi a...
ancora precisazione, in tutta questa fase che abbiamo visto lei ricorda se c'è stata una reazione da parte della gente, cioè lanci di sassi.
Non che io abbia visto, lì la gente stava fuggendo, la gente era spaventata, la gente non, cioè, ti dico, cioè, c'era una quantità, una densità di gas CS nell'aria veramente esagerata, quindi non si respirava. Veramente anche chi aveva delle maschere meno sofisticate non riusciva a respirare. Immaginiamoci chi non ce l'aveva, chi non aveva protezione, chi si era messo una bandana davanti alla faccia, cioè non era proprio possibile respirare. E tra l'altro io in questo momento, che oltre alla batteria della telecamera, perdo anche la maschera antigas, e quindi divento proprio inutile in quel momento, perché quella zona senza un filtro era impossibile da frequentare, insomma, era impossibile respirare.
Quindi cosa fa poi in questa situazione? Si allontana, resta sul posto?
A quel punto mi levo, proprio anche perché non, appena perdo la telecamera e apro gli occhi in quella situazione, mi viene a me stesso il conato, il soffocamento, comincio a lacrimare, e tenendo stretta la telecamera mi rendo conto di aver perso la batteria, ma non c'era proprio tempo e modo di tornare indietro per recuperarla. Vado verso la parte superiore cercando tra l'altro dei medici, qualcuno che mi medicasse le gambe, perché ero in condizioni brutte, insomma, ero fatto male.
Ecco, quando rinizia a riprendere?
Qui è parecchio dopo, qui è un bel po' di tempo dopo.
E come fa a riprendere, visto che aveva perso?
Perché trovo un mio amico che mi dà una batteria di riserva. Incontro un altro ragazzo che praticamente
In che punto della strada si trova?
Che dire?
No, quando recupera la batteria, quando riprende a filmare.
Scusa, ripeti la domanda?
Quando trova la nuova batteria e... In che punto?
Era molto più in alto, anche perché però ritrovo la batteria, ma non trovo nessuno che mi dà una maschera antigas, quindi tutta la zona frontale era impraticabile senza uno strumento che ti proteggesse dai gas, quindi resto nella parte dietro, e oltretutto mi ero medicato, insomma, bene e meglio le gambe, e non ero completamente abile, diciamo, insomma, per potermi muovere, quindi resto nella parte dietro a documentare quello che potevo da lì, ma non mi avventuro più davanti.
Lei ricorda qual era la situazione dello spezzone di corteo in cui lei si trovava? Cioè, che situazione aveva intorno?
La situazione era una cosa di sgomento, di confusione. Cioè, c'era stata questa una rotta praticamente, perché la parte frontale viene sfondata, quindi dietro non si capisce quello che succede. C'è una massa di persone che si muovono, chi apposta viene dalla parte frontale che ancora subisce l'effetto dei gas, persone dietro che non erano nemmeno riuscite a capire quello che stesse succedendo davanti. Ricordo diverse persone che si chiamano, che succede, cioè, chi era dietro non capiva quello che era successo davanti e chiedevano informazioni a chi veniva dalla parte frontale per capire cosa fosse succedendo. L'unica cosa che era visibile da quella posizione era una nuvola enorme di gas che veniva in avanti a seconda del vento.
Ci si muoveva con facilità in quella situazione?
No, tutt'altro, era una folla, come l'uscita dallo stadio, come l'uscita da un grosso concerto, c'era una massa compressa di persone enorme, migliaia di persone compresse in una strada.
Ricorda feriti?
Ricordo feriti, accidenti, A parte anche perché, essendo stato poi io a farmi medicare, mentre stavo lì vedevo gente che veniva medicata, passava lì e veniva medicata in vari modi, quelli che potevano essere medicati lì, altri che venivano portati via, portati al pronto soccorso.
Lei da chi è stato medicato?
Da chi è stato?
Medicato.
Da un gruppo di infermieri che erano lì, non in un'ambulanza, mi hanno fatto un intervento poco fuori, ma erano dei ragazzi, non è che gli ho chiesto, sono con le magliette della infermieri, non so.
E ricorda altre persone insieme a lei in attesa di medicazione?
Non ho capito.
Lei diceva che ha visto altre persone che aspettavano di farsi medicare.
Sì, persone che passavano così, persone che abbiamo ripreso pure un ragazzo dopo, questo qui un pochino dopo, un ragazzo in barella che passava, cioè diversi interventi fatti proprio lì alla luce del giorno, punti dati, questo più nelle ambulanze, poi fuori facevano delle medicazioni meno complicate. E poi invece quelle più complicate che potevano
parliamo
eseguire.
Parliamo di una o due persone oltre a.
No, parliamo di decine di persone. Parliamo di decine, il numero era altissimo. Cioè, fra quelli che poi, a parte quelli che avevano magari respirato troppo gas lacrimogeno e quindi avevano delle crisi respiratorie vere e proprie. Cioè, ricordo più di una persona pesantemente in difficoltà. A causa dei gas e quindi con delle crisi respiratorie. E qua non ci si muoveva, chi andava avanti, chi tornava indietro, era un caos.
Lei riusciva a capire cosa stava succedendo, perché la gente grida calma, calma?
Sì, no, perché continuavano, qui è un pochino più avanti nel tempo, e continuavano queste cariche e quindi a ondate c'erano dei momenti di vero e proprio panico, in realtà la gente andava in panico, cioè probabilmente chi non aveva avuto esperienza, comunque la situazione era tale che non era facile finire in quella condizione di panico, e quindi si provava anche a tranquillizzare, perché era quello che poi poteva generare, cioè io pensavo che poteva succedere di tutto in una situazione del genere, cioè veramente c'erano persone che avevano perso il controllo di se stesse, scappavano, cioè, però passata la reazione, io fino a quella che ho visto io era più di fuga, di paura, la paura, ecco, che quello lì saliva.
Il minuto 15.
È buffo che alla fine gli scudi servono più come barella che per quella cosa, alla fine l'utilizzo è stato più quello.
Al di là delle persone che si vedono ferite o che può aver visto direttamente, è a conoscenza di qualche altro ferito grave in questa situazione?
Sì, diversi, uno in particolare è un mio amico svizzero, un mio amico intimo svizzero, che lui però, cercando di sfuggire in un cortile, non so esattamente quale cortile fosse, però scavalcando un'inferriata si è